Italia, da Bologna, che è una delle autrici e artiste, diciamo, che partecipano e sviluppano questo progetto, questo spettacolo, performance. Ecco, vorrei provare, cominciamo con questa chiacchierata con Barbara, per chiederle, questo si presenta appunto come incontri, performance, video, molte parole, ma che cos'è questa performance?
Sì, allora, la parte di performance di cui mi occupo io, che ruota attorno al corpo di Eluana Englaro, è una miscelazione sostanzialmente. Cerchiamo di affrontare tematiche importanti, tematiche che in Italia hanno avuto un grosso impatto, ma lo facciamo miscelando e quindi unendo parole, come dicevi tu, musica, monologhi, in modo che ci sia spazio per il corpo, per l'ascolto e anche un po' per un intrattenimento che alleggerisca ma che faccia passare messaggi.
Bene, Barbara, ci vuoi dire che cosa c'è dietro queste performance che avete realizzato? Qual è il messaggio che volete dare? Come è nata la vostra idea? E poi un'altra domanda, se avete avuto dei contrasti da parte dell'opinione pubblica o delle persone che comunque erano intorno al vostro entourage per realizzare quest'opera?
Sì, allora, l'intento è quello intanto di recuperare l'ascolto, di riportare all'attenzione delle dinamiche, delle questioni che ci riguardano tutti attorno alla vita e alla morte, ma che tendenzialmente ci scivolano addosso perché sono più scomode, e invece ciò che è accaduto in Italia, Eluana Englaro, la sua storia, hanno riportato alla ribalta attraverso massmedialità che ne hanno deformato molto i contenuti. Quindi l'intento è recuperare ascolto e tornare un po' a riflettere insieme, ovunque la riflessione porti. Poi da qui si sono diramate molte dinamiche diverse, molti approfondimenti, perché tanti hanno voluto dire e quindi tanti sono stati ascoltati e noi abbiamo recuperato un po' di tutto, ecco. E l'ultima domanda che mi facevi è interessante, diciamo che proprio perché sono argomenti difficili è altrettanto difficile essere tutti d'accordo.
Certo.
Questo per partito preso.
Certo.
Detto questo, c'è stata un po' di difficoltà a far passare le intenzioni, che non sono necessariamente, come devo dire, assolute, però l'intenzione di riprendere l'ascolto è stato faticoso.
Immagino.
Anche in Italia, a maggior ragione.
In Italia siamo,
per la verità,
siamo stati tutti molto toccati da questa vicenda.
Sì. Ed è stato difficile ripartire escludendo il circo mediatico,
sì,
escludendo tutto ciò che era spettacolarizzazione, che c'era già stato, ormai era andata, ma a noi interessava recuperare un messaggio, recuperare un modo di ritrovarci anche noi, perché in realtà ciò che è accaduto a Eluana non è accaduto solo a Eluana.
E il messaggio che avete recuperato e che vi sentite di dare, di diffondere, qual è? Se è possibile definirlo in poche parole, un messaggio,
diciamo,
molto importante che
sì,
pertanto appunto quest'opera mette insieme musica, poesia,
sì,
immagine, quindi insomma è elaborata.
Sì, ci sono tanti simboli, ci sono tanti sensi. La prima cosa che mi verrebbe da dire è apertura.
Bene.
Apertura e ascolto e ritornare anche a un senso di libertà, di volontà individuali e di scelte. Poi è chiaro che ognuno deve avere il diritto di fare le sue.
Sì.
Ecco, allora, naturalmente salutiamo anche la nostra carissima Paola G, che sta alla regia e che è la nostra manovratrice nell'ombra, naturalmente, che permette che questo programma vada in onda e che venga ascoltato sia direttamente in radio sia anche attraverso la pagina web di Radio Alma Podcast. Ecco, ricordo che la performance, il corpo di donna, corpo politico e corpo poetico, sarà domani qui a Bruxelles a partire dalle 9 di sera, presso la Salle Culturelle dell'Espace Marx, che sta alla Place Roop, vicino alla Gare de Midi. Vorrei dire una cosa, ecco, ricordando che la tela sonora è un programma essenzialmente di poesia, di intrecci, di rapporti tra la parola poetica e testuale. Nel titolo della vostra iniziativa è corpo politico, sappiamo perché evidentemente, corpo poetico. Come intendete un corpo poetico, specialmente nella parte tua che si riferisce più, si ispira di più alla vicenda di Eluana?
Sì, beh, il punto è secondo me la classificazione, nel senso che anche nella vicenda di Eluana ci sono state molte poesie, molte dinamiche che dal corpo si diramavano, quindi l'intento è non soltanto un impegno politico ma un impegno anche legato alla ripresa di ciò che sono i corpi, i loro sensi e anche le loro poetiche, perché tornare alla volontà, alle scelte individuali significa anche recuperare ciò che siamo, e noi siamo prima un corpo, quindi Io credo sia importante sia l'impegno civile che anche l'ascolto e quindi ciò che è anche poetica in noi, insomma. Quindi da lì nasce anche il fatto di essere miscelazione, quindi non è un dibattito, non è un saggio bidimensionale, cioè da lì è nata anche proprio l'esigenza di tirare fuori e quindi di fare performance.
Bene, mentre invece il corpo poetico, ci puoi spiegare questa definizione? Scusami, il corpo politico.
Corpo politico,
Sì.
sì, il corpo politico si riferisce a quelli che sono i significati, i sensi che si sono diramati in questo caso da parte di quello di Eluana Englaro, ma che in realtà non erano solo di Eluana Englaro. Quindi politico perché ha a che fare con tutti noi, perché ha smosso dinamiche che tuttora persistono, nonostante lei sia effettivamente morta quasi un anno fa, e nonostante non si sia risolto nulla in Italia, sia in quanto alle legislazioni del testamento biologico, sia su tutta una serie di risolti anche a livello etico-morale. E di libertà proprio individuale, quindi il corpo politico sta proprio lì. Partiamo da quel corpo e diramiamo tutti perché c'è un impatto su tutti.
Sì, tra l'altro è una notizia di oggi di una persona, un italiano, che ha deciso di portare suo fratello in Belgio, dove lo accompagnerà verso l'ultimo momento della sua vita perché non ha ricevuto
Sì.
assistenza medica. Quindi questo è
Ci sono
un
stati alcuni casi in realtà in
sì.
quest'anno molto sporadici e poco anche dibattuti.
Esatto.
Ci sono stati perché la verità è che non c'è nessuna garanzia che ciò che è accaduto a Luana sia accaduto solo a Luana. La verità è che è accaduto a molte altre persone, potenzialmente può capitare a me fra un minuto e a tutti i corpi viventi quella situazione o similari in quella sorta di limbo che è quello che ci terrorizza di più, tra la vita e la morte, sento, non sento, sono, non sono, cosa è? Quindi è una cosa apertissima ed è una cosa che tocca tutti in tanti sensi, ognuno con i propri, cioè l'intento non è quello di dire bisogna fare così, l'intento è dire parliamone un attimo svincolandoci da questo e quell'altro, cerchiamo di capire veramente noi chi siamo, cosa vogliamo, dove stiamo andando.
Senti, se posso farti un'altra domanda, è una domanda che riguarda le immagini che sono state divulgate di Eluana.
Sì.
Noi vedevamo una ragazza bellissima, giovane,
Sì.
piena di vita, e il padre ripeteva sempre: quella che vedete non è Eluana.
Sì.
Noi avremmo dovuto riflettere forse sulla condizione di Eluana, sulla condizione dell'ultimo periodo, comunque degli ultimi anni della sua vita.
Sì, assolutamente.
Cosa ci puoi dire tu di questo, essendo comunque tu un artista che si occupa di immagine?
Sì.
Perché queste immagini sono state, perché sono state divulgate queste immagini? Cosa volevano rappresentare, che messaggio e quale feedback volevano
Sì.
ricevere?
Allora, ti dico innanzitutto, per darti un senso proprio all'inizio del progetto, quando io iniziai a lavorarci l'anno scorso, e quindi parliamo di contenuti, per cui all'epoca era una trattazione saggistica, documentaristica, io feci in modo che venne divulgata mettendo un'unica immagine che era nero, tutto uno sfondo nero. Io non volevo che ci fossero immagini, perché le immagini nel caso di Luana, ma in tanti altri casi, sono state usate in un modo preciso. Il fatto stesso, come dicevi tu, ci fosse la consapevolezza che quella ragazza aveva quel sorriso, quei capelli, quella pelle luminosa, era una bella ragazza, ma lo era 17, 18, 19 anni fa, a seconda di quale venne scelta, ne è la dimostrazione, cioè si dibatteva di una situazione attuale, però portando delle immagini, dando un impatto non più attuale, e questo significava creare un gap, creare una frattura. Però le immagini sono potentissime, hanno una forza e un impatto devastanti in ognuno di noi, lo vediamo dalla pubblicità, dalla televisione. Allora, usare delle immagini, usarle in un certo modo costantemente, significava riportare sempre lì il pensiero, ma era un lì passato che non esisteva più.
Mentre invece nel caso di Terry Schiavo erano state comunque diffuse le immagini della
Sì,
sua condizione.
però lì obiettivamente c'era una volontà.
Sì.
Quindi non sono state prese e portate via di nascosto. Beppino Englaro ha scelto in coscienza, secondo quello che credeva fosse meglio per sua figlia, ma quella scelta ha portato poi che in realtà si usassero immagini precedenti e su quelle si costruisse. Infatti, una parte del nostro lavoro, grazie anche alla collaborazione di un altro artista che è Francesco Forlani, è stata l'elaborazione di un video che recupera alcuni sensi, soprattutto sul volto, perché in realtà di Luana si sono sempre visti un mezzo busto, il volto, non era tanto il corpo intero. Quel volto, quel sorriso, quella luce negli occhi in realtà non esistevano più e in molti lo hanno detto anche sul finire, anche nella mass medialità, alcuni medici che sono stati vicino a lei, non gli sembrava mai di parlare della stessa persona, guardando i notiziari e andando al lavoro, parevano quasi due realtà diverse, invece era la stessa. Noi che non abbiamo visto quella realtà lì non possiamo rendercene conto, ma era quello di cui stavamo parlando, non dell'immagine bidimensionale di X anni fa.
Sì.
Quindi...
Allora, domani la prima parte della performance appunto sarà la tua, diciamo, sì, no? Attorno al corpo di Eluna, sì, Englaro, di e con Barbara Gozzi. La seconda parte è Punto di fuga, corpo di donna,
sì,
di e con Dale Zaccaria e Francesca Checchi.
Sì.
Ecco, Dale sarebbe dovuta essere con noi anche lei questa sera, qui in radio, però ecco, c'è stato un disguido nei voli, arriverà domani a Bruxelles e sarà chiaramente sarà con noi nella performance. Però ecco, Dale è una poetessa,
esatto,
tra le altre,
sì,
cose, no? Ed è stata anche una delle occasioni per, sì, cui ci siamo conosciuti e abbiamo avuto il piacere di conoscere, sì, questo lavoro, il vostro lavoro, ed è nata quindi l'idea di portarlo qui a Bruxelles, no?
Sì.
E Dale, per esempio, ha partecipato, e come poetessa ha partecipato in un progetto di poesia, di poesia civile, di impegno, mm-hmm, civile, che, sì, è l'antologia Protesto. Ecco, tu hai partecipato in qualche modo anche a questo progetto, lo conosci o cosa ne pensi? Perché la poesia sempre evidentemente può essere ambivalente,
sì,
può essere una poesia più lirica, più, sì, anche ricercata se, uh-huh, vogliamo, o può essere una poesia che affronta l'attualità, come,
sì,
per esempio un caso come questo, parliamo del corpo delle donne, del suo, uh-huh, uso, anche del suo abuso, no? Evidentemente.
Sì, certo.
Ecco, cosa ne pensi un po' di queste aspetti diversi e possibili della poesia?
Allora, io direttamente non ho partecipato perché io vengo dalla narrativa e ho fatto attività diverse, però personalmente penso che sia importante miscelare anche nella poesia, anche quando le forme creative vengono da una precisa linea. Mi viene in mente anche il teatro, che per tanti anni è stato relegato perché doveva fare solo certe cose, poi fortunatamente sono emerse anche altri messaggi, altri impegni, anche civili. La poesia è la stessa cosa, cioè ci può stare la poesia che parla di sentimenti, di affezioni, e lo fa anche con linguaggi importanti, allo stesso tempo altri linguaggi sono importanti per portare messaggi più civili, più di impegno, anche politico, legati ai corpi, che è un po' anche l'interesse di Dale, che comunque è poetessa e si occupa direttamente di questo, ma lo fa miscelando un po'. Cioè, io credo sia importante non costruirsi mai delle porte chiuse e dimenticare le chiavi, fondamentalmente, questo in qualsiasi,
sì,
arte. Ecco.
È una bella frase, non chiudere la porta e non dimenticare le chiavi, ecco. E miscelare, mixer, sì,
sì,
questo è molto,
sì,
bello. Contaminazione,
esatto,
è stata anche chiamata in certi ambienti, no? Anche musicali specialmente,
certo,
si,
sì,
usa di
proprio
più,
perché mixi anche un po' gli strumenti, le modalità.
Esatto.
Tra l'altro io vedo, insomma, delle competenze molto diverse nel vostro lavoro. C'è una dottoressa,
sì,
la dottoressa De Cesare, che è un medico,
sì,
internista, che ha collaborato,
sì,
all'elaborazione della tua opera.
Sì, fondamentalmente la mia opera è iniziata l'anno scorso e si è sviluppata moltissimo. Io la definisco in tre movimenti, perché ho iniziato cercando, studiando, ed è stata in quella fase che ho recuperato proprio i fatti, e questa parte è proprio una trattazione saggistica, e lì mi sono appoggiata a persone perché non mi sentivo in grado da sola di poter affrontare senza capire, e perché nella mass medialità spesso le parole vengono usate con dei sensi che non sono quelli effettivi di competenza. Quindi c'è una giornalista, Federica Sgaggio, c'è il medico di cui hai parlato tu. Mi sono appoggiata ad alcuni consulenti legali per le parti di trattazione di questo tipo, proprio perché se bisogna scavare, se lo si vuole fare in un certo modo, per conto mio va fatto bene, e non si nasce avvocati, non si nasce ingegneri, insomma. Quindi da lì poi ho diramato, e quindi il progetto si è sviluppato anche studiando altri testi di altri autori italiani che se ne sono già occupati, che hanno detto la loro in tanti modi, non necessariamente in narrativa. Per esempio Giulio Mozzi ha fatto un saggio dove trattava di questo, e via via si sono sviluppati gli altri movimenti, quindi sono più entrata nel mio elemento, per cui c'è una parte di pamphlet che sarà poi tratta dal monologo che farò domani, e un'ultima parte che è proprio un raccontare, perché ogni cosa poi alla fine si sviluppa anche nella creatività, miscelando, come dicevamo, e quindi in me sono nate delle cose, perché in realtà Eluana mi ha lasciato molte cose. Io la definisco pelle, cioè mi sono sentita legata a lei proprio con un tocco, e da quel tocco sono nate anche dei pensieri miei partendo da lei, insomma, quindi da lì proprio le competenze si sono sviluppate, ecco.
E avete avuto mai rapporti o contatti con la famiglia?
Attualmente ancora no, non direttamente, anche se andrò a vedere uno spettacolo teatrale che sta facendo Radaelli, che è un nostro attore italiano, e spero, mi piacerebbe poterlo incontrare. Sinceramente il mio lavoro non era tanto finalizzato a ciò che aveva detto lui in particolare, con il massimo rispetto di tutti, ma l'attenzione era il corpo di Luana e tutto ciò che attorno c'era stato, quindi non tanto portare il punto di vista di uno, per cui non c'è stata l'esigenza nel corso del lavoro, ma mi piacerebbe sinceramente sì.
Immagino.
Ecco, un po' per ripercorrere come è nata l'idea di questa performance, dove, come avete già attuato questa performance e quali sono i vostri programmi per il futuro, vicino o più lontano?
Sì, allora, per quanto riguarda il progetto Torno al corpo di Luana, la performance è venuta un po' da sola, nel senso, partendo dai contenuti che io avevo sviluppato, grazie alla collaborazione di Francesco Forlani, al video che lui ha elaborato, si è pensato di miscelare, come dicevamo prima, e quindi abbiamo fatto un po' di conti, un po' di prove, e da lì sono nati le parti che poi si vedranno domani, quindi distacco tra musica, monologo, interpretazione. È venuto tutto molto naturalmente, devo dire, non c'era una pianificazione, anche perché io quando iniziai l'anno scorso non sapevo dove andavo a finire. Uh-huh. È stato un abisso. Da lì in poi le cose si sono diramate e l'importante erano i sensi, cioè dare quei significati che noi avevamo poi trovato fuori, quindi è nata un po' così, ecco. Io credo che sia un buon equilibrio per poter dare un intrattenimento che possa far riflettere, che poi è l'obiettivo principale, senza dare un'idea, ma riflettere. E gli obiettivi futuri, mi piacerebbe che in Italia questa cosa potesse avere più riscontro, quantomeno la possibilità di girare in altri luoghi, poterla portare altrove.
Ecco, avete già un programma?
Sinceramente no, ancora no, anche perché è un momento delicato. Sì. Per l'Italia è un momento difficile.
Da molti anni un momento delicato.
Decisamente. E, il progetto si è sviluppato comunque in fretta e stiamo un po' a vedere, anche perché lei comunque è morta un anno fa. E, non è facile. Vedremo.
Senti, ma per tutti gli amici che ci seguono, sì, e alcuni ci seguono anche dall'Italia, sì, e che non potranno partecipare domani alla vostra performance, ci puoi raccontare che cosa invece noi che siamo qui e che ci saremo, che cosa ci aspetta, una piccola anteprima, com'è strutturata la serata, proprio in breve anche?
Allora sì, inizieremo con un po' di introduzione per spiegare un po' anche quello che in realtà ho poi detto stasera, e poi verrà proiettato il video di Francesco Forlani, che in realtà in rete è già disponibile, l'abbiamo messo su YouTube, dove ci sono appunto tutta una serie di sensi importanti. Lui stesso si inserirà durante le proiezioni con alcune spiegazioni, introduzioni. Poi ci sarà il mio monologo, e quindi mi metto un po' alla prova dicendo del mio, partendo da tutti questi studi dopo un anno di lavoro, poco meno di un anno, un po' di musica, perché abbiamo la possibilità di avere una persona che è venuta apposta per suonare, alleggerire un po', o comunque dare degli stacchi, e un'ultima parte ancora in divenire. Non la svelerei, sennò diciamo tutto.
Non la sveliamo allora, però grazie per questa anteprima.
Ok, a voi.
Ecco, dunque, noi abbiamo fatto uno sforzo evidentemente per diffondere il più possibile l'idea, l'informazione, l'idea di questa performance di domani, no? Negli ambienti italiani, specialmente, che è dove più ci muoviamo, ma non solo. E, ecco, ci hanno anche chiesto, per esempio, Belgio, persone non italiane, se questa performance esclusivamente in italiano si rivolge solo a un pubblico italiano, non dico solo di linguaggio ma anche come riferimenti culturali e di attualità, o può essere, o va al di là di un pubblico solamente italiano che segue l'attualità, che soffre magari per l'Italia.
Sì, io credo questo sia un punto fondamentale ed è una cosa di cui abbiamo dibattuto anche con Francesco. E è nato come progetto italiano perché la vicenda è italiana e se ne è trattato in questo modo all'inizio, però in realtà io non credo sia una questione italiana, cioè al di là delle normative effettive che sono un cuore centrale del problema, ma queste cose accadono ovunque e il nostro intento sarebbe quello di poterlo divulgare al di là dell'italiano in sé. Quindi sarebbe molto bello, è chiaro che c'è molto lavoro dietro e va tutto molto preparato, nulla lasciato al caso, però l'intento è apertura, non chiusura. Il fatto che Luana Englaro sia morta in Italia, nata in Italia, non significa che solo in Italia succede, e anzi i sensi sono diramati ovunque, ecco.
Quindi ecco, domani possono venire anche persone,
certo,
che magari non parlano l'italiano, sono
ci saranno
belgi.
Dei piccoli pezzi in francese, per esempio. Uh-huh. Abbiamo cercato un po' di miscelare, anche se comunque nasceva come progetto italiano e renderlo multiculturale diventava complicato come primo impatto. però ci sono anche delle citazioni in francese, Francesco parlerà anche un po' in francese, insomma cercheremo un po' di miscelare nel rispetto anche di Bruxelles dove siamo.
Ecco, il video stesso per esempio di per sé è la forza delle immagini, no? Si fanno chiaramente, appaiono giornali italiani dove sono uscite le notizie eccetera, però ecco, questo ce l'hanno chiesto e io personalmente quando mi hanno telefonato ho risposto così, no? Ecco, basicamente è una storia italiana, si basa su una cultura italiana, ma è aperto a tutti.
Assolutamente.
E quindi possono venire persone anche non necessariamente italofone, italoparlanti.
Assolutamente.
Che possono trovare sicuramente degli spunti e possono partecipare.
Certo, poi
modo.
Alcune parti non hanno necessariamente bisogno delle parole, che comunque sono importanti e danno i sensi, però come dicevi anche tu, il video per esempio di parole ne ha ben poche, alcune citazioni dalle mie parti narrative, ma sono lì le immagini, ci sono dei contesti come il punto cieco, insomma, che non hanno lingue, non hanno nazioni né confini, quindi io direi che anzi se venisse qualcuno in italiano sarebbe bello, molto.
Ma sicuramente ci sarà qualcuno. Credo proprio di sì.
Grazie.
Senti Barbara, allora intanto ricordiamo per gli amici che ci stanno ascoltando questo evento che si terrà domani alla Salle Culturelle Espace Max di Roop a Bruxelles, Roop numero 4. Barbara, io invece sono curiosa di sapere qualcosa di te.
Sì.
Noi vorremmo sapere insomma la tua storia, di cosa ti occupi. Partiamo all'inverso sostanzialmente.
Bellissima questa cosa.
Ma noi
prima
siamo
mi
originali.
Fate parlare.
Esatto, e poi alla fine, dulcis in fundo, parliamo di Barbara Gozzi.
Sì, e oddio, che cosa faccio io? Io mi occupo di storie fondamentalmente, quindi...
Di storia o di storie?
Storie.
Storie.
Storie. Faccio lavori editoriali, sono collaboratore Mondadori, collaboratore esterno, e quindi edito le attività di questo tipo, sono collaboratore per testate online, quindi propongo approfondimenti, anzi ci tengo moltissimo perché curo questa rubrica su AgoraVox Italia, che mi dà molte soddisfazioni perché mi permette di affrontare degli autori e scavarli al di là delle mere recensioni o, come devo dire, delle patine glitterate.
Sì.
Quindi approfondimenti, ascolti, poi io personalmente curo due progetti attualmente, quello di cui abbiamo parlato finora e un altro sempre legato ai corpi, però nella letteratura italiana contemporanea.
Molto interessante.
Io credo ci siano molti sensi attorno ai corpi in generale, poi probabilmente l'Italia è in un momento un po', come abbiamo detto, difficile, un po' di boa, però i corpi sono al centro di tante cose e Luana è stato uno spunto grosso, importante, ma la letteratura italiana ci sta dicendo molte altre cose, io sto studiando anche questo.
Ci vuoi fare qualche esempio?
Ma ci sono stati molti autori, secondo me, recenti, contemporanei, adesso me ne viene uno in mente perché è stato anche finalista allo Strega ed è Giorgio Vasta, però ce ne sono stati moltissimi altri che nei loro romanzi hanno usato i corpi in un modo diverso, è un modo che non è quello degli autori del Novecento, per intenderci dei Moravio, del Pasolini, ma è un modo che recupera la corporalità e la usa, non soltanto per far fare ai personaggi la comparsa, ma per dire delle cose con la carne, le carni che si toccano, i tocchi stessi o i non tocchi, quindi... Secondo me qualcosa si sta muovendo e ogni tanto, al di là dei bestseller o dei numeri che ci interessano sempre tanto perché tutto è classifica, però ogni tanto andrebbero trovati sensi, è più o meno quello che faccio, connessioni. Ecco.
Bene, molto molto interessante.
Ecco, qui a Bruxelles, in Belgio, saprai sicuramente che c'è una grossa comunità italiana.
Sì.
Qui in Belgio molti italiani sono venuti già, se vogliamo, dagli anni 30 del secolo scorso per motivi politici. Poi c'è stata la grande emigrazione degli anni 50 e 60, tantissimi per andare a lavorare nelle miniere di carbone, sia nel sud del Belgio che più nel nord, eccetera. Qui a Bruxelles è più mescolato, se vogliamo, perché c'è anche tutta quella parte di espatriati italiani che lavorano, non so, nelle istituzioni europee, nelle società multinazionali, eccetera. Quindi ecco, domani sicuramente avrai la possibilità di un contatto più diretto, no? Anche con questo mondo o parte di questo mondo. Però ecco, tu hai già visto qualcosa adesso arrivando a Bruxelles.
Sì.
Una prima impressione, per esempio, come ti è sembrata questa città? A parte la pioggia, anche la neve, ci siamo beccati un po' di neve.
Un po' di freddo, un po' di grigio.
Però ecco, questa prima impressione molto a caldo, anzi non a freddo,
a caldo
diciamo. Che ne dici?
Ma guarda, è un'emozione strana, perché io sono abituata a città italiane. Ultimamente ho girato Milano, Roma, Bologna, dove abito, insomma, Torino anche. Ma è diverso, qui è diverso. E quindi è strano, nello stesso tempo uno strano bello, perché vedo tante miscelazioni, vedo tante, tante persone.
È una buona parola che può definire questa
città.
Sì,
cioè, però non nel senso di stridore, cioè quelle miscelazioni che ti fanno un po' di riequilibrio, insomma ti riequilibrano un po'. perché anche in Italia ci sono, adesso mi viene in mente Bologna dove sto, ci sono diverse nazionalità, ma non è la stessa cosa. Io sono arrivata oggi, quindi forse è un'impressione molto molto caldo, come dici tu, però mi è piaciuto molto.
E questa città, di fatto, prima ne stavamo parlando, no? Offre anche molti spazi all'attività poetica, attività artistica in generale, perché sì, proprio per il fatto della... è anche un fatto fisico, sono leggi fisiche, le diversità e gli squilibri, in senso positivo, certo, creano energia. Dove tutto è equilibrato, dove tutto è grigio, praticamente non c'è energia che si sviluppa. Cioè, qui a Bruxelles sicuramente una cosa che notiamo è questo, che ci sono molte differenze, c'è anche abbastanza armonia, è chiaro che questo non è un paradiso, il paradiso non c'è, certo, ma c'è un'armonia, sì, che per esempio rispetto a città italiane comparabili, sì, per grandezza e anche per composizione etnica non si trova.
È vero.
In Italia ancora, io vengo dall'Italia, da una città più piccola di Bologna, la mia città è Cagliari, però ecco il diverso, lo straniero, sì, è ancora percepito appunto, sì, più come diverso, o un qualcuno che viene da fuori,
sì,
che chissà cosa vorrà, insomma già,
sì,
si
c'è
tende...
C'è quel frizionamento che dicevo un po' prima, ecco, cioè non è che le miscelazioni non ci siano, ma è un approccio ancora un po'... Un po' lì.
Beh, c'è una storia di immigrazione diversa,
esatto,
in Italia,
sì,
in Belgio. Comunque...
Non senza motivo, voglio, sì, dire, però ecco, si avverte un po', e anche le questioni che dicevi tu culturali anche in Italia si sentono molto. Io non posso parlare in assoluto, non mi permetterei mai, però per le città che ho frequentato e visto è proprio diverso. Cioè, è arrivato in Italia l'eco di Bruxelles, io sono venuta dall'Italia a parlare qui, quindi, sì, c'è un senso. Perché non in Italia direttamente? Perché là è diverso, ancora diverso.
Allora, dunque, stiamo adesso, facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi daremo di nuovo la parola alla nostra carissima Gabri T, che ha un ospite da lontano.
Da molto lontano.
Da molto lontano. E niente, poi alla prima della fine del programma naturalmente saluteremo Barbara e ci daremo
appuntamento
a domani.
Che rimane con noi.
Grazie.
A tra pochissimo. Ciao.
En Haïti, quand on ne meurt pas de malnutrition, on meurt d'une maladie due au manque d'eau potable ou d'hygiène. Quand on ne meurt pas d'une maladie, on meurt à cause d'une catastrophe naturelle. Et quand on ne meurt pas à cause d'une catastrophe naturelle, on essaye de survivre.
Un plan d'urgence nommé Haïti la vie a été mis en place. Vous pouvez nous aider en envoyant vos dons par virement sur le compte 8x0 12 12 ou sur le site 1212.be. Nous comptons sur vous.
Eccoci qua, amici di Radio Alma, siamo di nuovo con voi, con Giorgia, Mario, Barbara Gozzi, in attesa che la nostra amica Gabritti contatti la prossima ospite. Stiamo cercando di stabilire questo collegamento con il Canada. E poi non dite che non siamo una rete internazionale, una tela internazionale.
Esatto, questa tela è un'idea che viene da lontano, con la nostra amica, ti ricordi, no?
Quale? Abbiamo tante amiche.
Sì, ma appunto da quella che ha dato un po' l'idea della tela sonora, poi ripresa da
Anna Maria Farabi,
esatto.
Anna Maria Farabi che salutiamo e alla quale mandiamo un grande abbraccio.
Esattamente, la prima ispiratrice di questa idea della tela, poi si è estesa con Gabri, con gli altri amici collaboratori vicini e lontani. E in questo caso siamo specialmente contenti che la nostra invitata, la nostra ospite sia qui con noi, con Barbara, perché normalmente appunto cerchiamo attraverso il telefono, internet, di contattare un po' gente in Italia, in America, un po' dappertutto.
È vero, però quando l'ospite è qua è diverso.
È un'altra cosa, c'è un contatto diretto, giustamente, possiamo chiacchierare un po' e raccontarci un po' di cose.
Bene, noi intanto stavamo parlando di Bruxelles. Posso fare un po' il bastian contrario? Che è una cosa che mi riesce tanto bene. Io la chiamo un po' la terra di nessuno. Ora tu che sei artista delle parole.
In che senso?
La terra di nessuno, dove ci sono tutti e non c'è nessuno. Oh. Però mi sa che abbiamo una un'urgente diretta. Eccola,
oui,
Gabri, ti è con noi, quindi rimandiamo a dopo questa interpellazione.
Je vais parler en français parce que notre chère Sarah Kamalvand, elle habite à Toronto et voilà, ce soir, elle a décidé de parler en français. Sarah, tu m'écoutes?
Oui,
bonsoir. Bonjour.
Bonsoir.
Oui, bonsoir, parce que pour toi, c'est bonjour.
C'est le soir chez vous à Bruxelles.
Oui.
C'est l'après-midi à Toronto, donc je vais m'avoir invité.
Voilà. Écoute, alors, d'abord, un grand merci pour avoir donné ton accord à cette interview. Tu sais que tu es connecté avec Radio Alma. Normalement, on parle de poésie, mais à partir de l'année passée, à partir du mois de novembre, on a commencé à se poser la question si l'architecture était également quelque chose lié à la poésie et à la littérature. Alors, Je sais que tu as voilà, ton cœur, ton deuxième cœur est à Téhéran. Tu es iranien
oui.
d'origine.
Oui, oui,
tu es un architecte et tu es un urbaniste qui travaille à Toronto. Alors, je te propose oui. deux choses. Premièrement, si tu veux dire quelque chose de toi. Et après, de nous parler de Téhéran, d'une ville qui, avec Istanbul et Mumbai, bon, elle a déjà expérimenté une grande transformation et surtout la transformation d'une ville sur la base d'un modèle américain. Et voilà, je dirais aussi la structure très importante qui porte sur l'importance de l'eau, du management de l'eau à Téhéran, qui a été modifiée et comment elle a été modifiée. Voilà, je te laisse la parole. À toi de choisir le temps. Oui, tu as plus ou moins 15 minutes, 20 minutes. Excuse-moi, tu peux répéter?
Combien de...
Oui, tu peux parler 5-10 minutes et après je t'interromps et je te pose encore des questions.
D'accord, d'accord. Donc, tu as déjà fait...
Oui. Oui. Et Sarah, tu m'entends parce qu'on n'entend pas ta voix. Sarah?
Sarah, tu es là?
Là.
Oui.
Ok, essaye de parler parce que parfois la voix, il y a des hauts et des bas, on ne t'entend pas.
Tu m'entends bien?
Oui, merci.
Non, je pense qu'il a des problèmes avec la communication.
Oui.
Abbiamo des problèmes con la communication.
Voilà, encore
allô? Un
fois. Oui, allô, Sarah, essaye de parler.
Oui, oui,
parce
que. Oui, là...
De quel?
Je m'entends bien aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, il y a des hauts et des bas. Alors, essaye de commencer à parler et après, on verra bien.
D'accord. Bon, ben, je vais vous parler de donc, qui est une utopie urbaine pour Téhéran. C'est un petit plan qui était dessiné pour renouveler la ville. Donc, c'était une opportunité incroyable qui était commissionnée par l'État à un architecte, Hadi qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai fait partie des acteurs qui ont mené ce projet sous sa direction. J'étais en quelque sorte son bras. Donc, Téhéran, capitale de 13 millions dans le désert. Et donc, c'est la vie. Et à partir d'une base de données qui était offerte par 22 agents différents, qui avait déjà travaillé. Donc, c'était vraiment une opportunité assez cool. Donc, il faut savoir que ben, le projet de master plan on est héritier d'un master plan. Donc, c'est un projet qui
ne peut rien faire
à l'aspect américain. Qui molle et qui Téhéran devint pour une espèce de d'opportunité de fin de carrière pour matérialiser une utopie urbaine qui s'appelle Cellular Metropolis. Donc nous dans notre projet ça devint la question de la recherche est devenue très vite de connaître avant le master plan de Victor Bruen, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'était la ville avant, de comprendre les ondes de Victor Bruen, et puis ensuite voir par la suite poser un projet pour le futur de la capitale.
Okay.
Mais donc, bon, Téhéran, c'est une ville. Vous savez, donc, ce genre de master plan est intéressant parce qu'à la même époque, par exemple, Lloyd Rice pour la ville de Bagdad, c'est une espèce d'époque d'utopie urbaine, de planning urbain. Mais bon, le projet de Bagdad, bien sûr, ne s'est jamais fait. Puis, on regarde les membres d'aujourd'hui.
Et Écoute, Sarah, tu m'entends?
Oui.
Oui. Est-ce que je peux t'interrompre deux secondes pour essayer de... Et de, voilà, de répéter un peu, parce que malheureusement, on t'entend très mal. Voilà, justement, je voulais parler, résumer en deux lignes ce que tu viens de dire. Tu as mentionné un architecte, Hadi Mirmiran, qui avait une vision, et cette vision, malheureusement, n'a pas pu être complètement voilà, réalisée parce que, à cause de sa mort. Tu viens de parler de water management, tu viens de parler d'une ville la, sur laquelle, voilà, une ville qui s'est basée sur l'importance de certains couloirs d'eau qui faisaient que la ville était en permanence.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, donc, pour comprendre ce que c'est que Téhéran, il faut tout simplement regarder l'Iran. L'Iran est, qui appartient, mais le qui désigne stock de pétrole mondial, je pense. Et donc l'Iran a du sable, parce qu'on est dans le désert. Et grâce à la montagne,
Sarah,
qui s'appelle le...
Sarah, je te oui. propose une chose. Je te rappelle, parce que la ligne est vraiment mauvaise.
Ah, d'accord. Bon,
je te rappelle, comme ça, on va essayer de, effectivement, de, essayer de parler.
Oui.
Ok, deux secondes, je te rappelle. Voilà.
D'accord, okay,
cari okay. amici, abbiamo allora questo problema di connessione con Toronto, quindi richiamiamo Sara, vi lascio di nuovo a, magari alla voce di Giorgia e di Barbara, due secondi di pazienza, scusateci, ma io penso che sia interessante comunque riprovare a contattare Sara, perché ci sta pensando la nostra regia, perché effettivamente è difficile trovare un architetto che abbia vissuto, che conosca così bene l'Iran e nello stesso tempo si possa esprimere in un francese così ottimo e anche in un inglese perfetto, perché Sara comunque ha vinto ha pubblicato Teheran 2005, ha ricevuto un premio a Parigi. Quindi credo che sia un'occasione unica, più unica che rara, anche perché quello che mi ha accolto, diciamo, che ha colto un po' la mia attenzione e la mia curiosità, è proprio questa visione dell'architetto Hadi Mirmiran, che ha citato la nostra amica Kamal Vand, un architetto che ha avuto una visione, quindi una visione in tutta, nel rispetto di un paese come l'Iran, dove l'acqua, sappiate, l'acqua ha un'importanza vitale, molto più che da noi, perché Teheran è una città proprio ai confini, diciamo, delle montagne, quindi l'acqua era un modo per l'acqua che scendeva dalle montagne, era un modo perché attraversando la città di Teheran riusciva poi a entrare nei campi e quindi aiutare l'agricoltura. Quindi pensate, una città come Teheran a 1800 metri di altezza, con effettivamente si possono vedere ancora oggi questi corridoi che sono dei canali d'acqua che attraversano la città. Quindi mai come in questo periodo in cui il cambiamento climatico è una parola che tutti hanno sulla bocca e si abusa anche di parlare, cioè si abusa tantissimo di parlare di città sostenibile, di energie rinnovabili e di cambiamento climatico. Cosa si vuol dire con cambiamento climatico? Secondo me, io la mia visione è molto 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 dura. Magari non è la serata giusta per parlarne, per me è una mancanza totale di responsabilità e si è dovuto quindi attribuire al cambiamento climatico la responsabilità delle nostre scelte. Voilà, Sarah, tu es là?
Oui, oui, je suis là, okay. Avec des problèmes de couture.
Voilà, maintenant je pense qu'on t'entend mieux, donc je te laisse le micro.
D'accord.
Et tu peux continuer.
D'accord, mais je ne sais pas, donc je continue, hein. je ne vais pas répéter, je pense qu'on a,
oui.
on a eu suffisamment de... D'accord, donc je vais juste continuer, donc je parlais donc, de cette différence fondamentale en Iran, qui est l'existence de la montagne, et que en fait l'existence, donc cette spécificité géographique, a donc engendré une infrastructure qui s'appelle le Ranat, et qui a permis aux Iraniens donc de créer toute une civilisation qui est basée sur l'eau, et puis donc toutes les villes en Iran, enfin disons que la plupart, au moins 80% des villes en Iran sont donc positionnées sur le bord de ces deux montagnes qui sont le Zagros et l'Alborz. Donc Téhéran est un site donc qui est positionnée exactement, très précisément, en fait, Téhéran est une ville, est un point de la révolution agraire, c'est-à-dire qu'il y a 9000 ans, la ville est née sur un point très spécifique qui est dans le sommet précisément du Tochal. Donc c'est un sommet qui a 3990 mètres. Et donc cette naissance est due justement à l'eau. Et puis ensuite, la position de Téhéran a pris une autre importance qui est aussi due à la montagne, mais qui n'a rien à voir avec l'eau, mais c'est la route, puisque la montagne a aussi été génératrice des routes de commerce, de transit. Et donc Téhéran est positionné très précisément à un point de naissance relié à l'eau et à la traversée d'une route qui a été d'abord la route Est-Ouest, donc la grande route qui connecte l'Europe à l'Asie. Et donc cette ville a pris des importances suivant les faits historiques. C'est-à-dire que par exemple au XIe siècle, Téhéran avait une population de 1 million d'habitants. Ceci est dû à l'importance de la route de la soie à cette époque. Et ensuite, quand elle est devenue une capitale, puisque c'est quelque chose de moderne, Téhéran est capitale en 1795, c'est à nouveau dû à cet emplacement stratégique sur la route Est-Ouest, puisque les Anglais, à l'époque, avaient déjà le comptoir des Indes et a commencé déjà à avoir des intérêts de transit commercial pour leur colonie en Inde. Donc, Téhéran est aussi relié par rapport à une stratégie globale du pays qui relie à peu près, qui crée en fait un espèce de triangle qui est entre le nord, le sud et l'est, donc c'est-à-dire entre l'influence turque, l'entrée vers Istanbul, les pressions du nord, la Russie, le Caucase, et puis bien évidemment, depuis la découverte du pétrole, le sud, puisque Shiraz était capitale, même avant Téhéran, c'était Shiraz la capitale, juste avant les Rajars. Mais l'importance de Téhéran comme un emplacement extrêmement géopolitique, extrêmement stratégique, et par exemple les mutations urbaines qui ont pu avoir lieu à cause de ces dynamiques géopolitiques, c'est par exemple la conférence de Téhéran qui a eu lieu en 1943 et qui a réuni pour la première et dernière fois Staline, Roosevelt et Churchill. Et ça a été dû parce que Téhéran venait d'inaugurer il y a 3 ans, 3 ans avant cette date, la nouvelle gare ferroviaire qui venait connecter avec l'aide des Allemands le nord de l'Iran jusqu'au sud. C'est-à-dire que Téhéran tout d'un coup est devenu un catalyste et à la Deuxième Guerre mondiale, la conférence de Téhéran a pris place pour réguler des problèmes géopolitiques majeurs dans la région. Bon, tout ça, c'est des détails, mais ça revient à l'importance, puisque la recherche que nous avons fait, nous, pour notre projet stratégique sur Téhéran, notre projet urbain, c'était vraiment de faire une lecture de la ville, c'est-à-dire que la stratégie du projet, qui s'agit d'une stratégie sur l'eau, est une stratégie qui vient mettre en place une grille de lecture qui va nous permettre de connaître la ville dans toutes les couches historiques, géologiques, des couches qui sont complètement hétérogènes, mais qui vont nous aider à comprendre la ville plus. C'est un espèce de travail archéologique qui permet de comprendre chaque point dans la ville. Puisque le projet, oui, c'est vrai que c'est l'eau qui dirige le projet, et c'est quelque chose de très important pour une ville du désert, une ville comme Téhéran qui a été née de la montagne et qui a une relation très très spéciale avec l'eau par ce réseau de Dehranat qui dirige quand même des millions de mètres cubes d'eau sous la ville tous les jours, mais où la population est en amnésie totale. Les habitants de Téhéran ont oublié que cette infrastructure existe. Et puis bon, ben, le projet de Victor Gruen qui a été quand même 300 km d'autoroute intra-urbaine pour la ville aujourd'hui. Et on vient juste terminer ça. Ça veut dire que c'est en fait très, très ironique que c'est le gouvernement islamique qui a mis en place les 300 km d'autoroute de Victor Gruen. C'est-à-dire que c'est un projet américain. On a hérité d'un modernisme américain. En 79, on a eu la révolution. C'était un cri contre cette modernisation ou cette modernité qui semblait à l'époque, disons, mis trop en avant d'une manière artificielle. Mais c'est ce même régime qui a construit le réseau autoroutier des 300 km. Donc c'est une infrastructure moderne que nous avons héritée, mais qui vient quelque part, cette nouvelle infrastructure vient en contre-marche, disons, de cette ancienne infrastructure de Ranat. Et donc le projet est venu devant cette nouvelle confrontation de l'autoroute et du Ranat, donc deux infrastructures qui mènent des flux, hein, qui mènent le flux de la ville, des gens en haut, et l'autre qui mène le flux de l'eau sous la terre. Donc le projet est venu à donc trouver une solution à ce que ces deux infrastructures coexistent, donc à travers une stratégie qui est une nouvelle grille de lecture. Maintenant, cette grille de lecture, elle est bien sûr, elle est aussi stratégique, mais bon, pour la comprendre, il faudrait que je rentre dans les détails, mais en gros, elle vient se placer sur les anciens cours d'eau de la ville, puisque Téhéran s'est développé ainsi avec les Ranat jusque dans les années 1960. Ça veut dire que c'est en 1962, quelques années avant la commission du Shah à Victor Gruen, que la structure sociale qui maintenait les Ranat a été complètement démantelée sous le Shah d'Iran en 1962 avec la Révolution blanche. Mais bon, comme vous voyez, il y a des détails, c'est énorme. Les détails sont énormes, donc c'est une stratégie vraiment qui vient permettre une lecture à des échelles différentes. Ça veut dire que chaque détail, on peut rentrer dedans de plus en plus et ça peut avoir une pertinence très importante sur le projet.
Okay.
Mais donc la stratégie est une stratégie donc de corridor qui vient emprunter les anciens cours d'eau et donc qui permettent une nouvelle grille puisque il y a cinq cours d'eau en tout à Téhéran. Le cours d'eau originel, disons, qui est dans le centre donc du sommet, qui a été la colonne vertébrale de la ville depuis sa naissance jusque dans les années 60. Elle est prise comme exemple pour comprendre la ville, le mouvement de l'eau et puis la réconcilier avec cette infrastructure, le Ranat, et puis de gérer les problèmes d'eau de la ville. C'est quand même à Téhéran, on est dans une ville du désert, mais tous les ans, il faut pomper 90 millions de mètres cubes d'eau dans les plaines agricoles du sud et les rejeter dans le désert. Donc la ville est complètement en amnésie avec son passé et c'est dommage puisque
oui.
c'est juste une question de connaissance, c'est juste une question de prise de conscience.
Écoute,
et ensuite, le projet urbain peut venir avec.
Oui.
Le projet urbain est naturel, disons, après.
On a une question pour toi de la part de Georgia, qui se trouve avec moi à la radio. Voilà, Georgia.
Salut, Sarah, et merci beaucoup. Bonjour. pour cette interview. J'aurais une question à te poser, et je voudrais savoir quelle était l'influence du boom de pétrole de 1970-1974 sur l'importance dans le développement de la ville de Téhéran.
Oui.
Et aussi, si tu peux nous parler de l'ambition de construire cette ville ultra-moderne, la ville de Shah. Mm-hmm. Tu peux nous parler de ce projet-là?
Oui, bien sûr. Oui.
Merci.
Alors, donc, justement, c'est dans les années 70 que, sous le Shah, le projet de Victor Gruen a pu être mis en place. C'est-à-dire que après, ça a été différent parce que après, c'était très différent à cause de la structure politique et la structure de la manière dont la ville était gérée. Mais dans les années 70, donc, par exemple, on a la première construction de l'autoroute qui est le Parkway. Et Téhéran est véritablement une ville qui a des vestiges de l'architecture des années 70 qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que, et on voit ça dans beaucoup de projets différents, c'est-à-dire que on a donc le Parkway qui en même temps a été conçu avec un grand hôtel, tout un quartier résidentiel qui aujourd'hui s'appelle Shalak Erab, donc communauté de l'Ouest, disons. C'est tout un quartier résidentiel avec des grandes tours bétonnées, des maisons individuelles style américaine, un centre commercial, et bien sûr tout ça c'est, mais ce qui est incroyable, c'est que tout ça, ça sort d'un plan. Tout ça, ça sort de dessins d'architectes. Tout ça, c'était planifié. Ce quartier dans le nord-ouest de la ville, Shalak Erab, est par exemple aujourd'hui complètement déconnecté du reste de la ville, puisque ça a été conçu comme un community, disons, un cell. Oui. Puisque le plan de Victor Gruen, qui s'appelait donc Cellular Metropolis, c'est l'idée donc de cellules, de centralité. Ça veut dire que Victor Gruen, pour lui, son projet, c'était l'idée d'avoir 10 nouvelles cellules, donc créées de communautés, créées d'une centralité, qui seraient interconnectées par un réseau autoroutier. Sauf qu'à Téhéran, ce qui s'est passé, c'est que le réseau autoroutier a été construit, mais les communautés de Gruen n'ont pas été construites. Mm-hmm. Ce sont des communautés complètement éclatées. Et c'est pour ça qu'à Téhéran, on a un problème de trafic.
Oui.
Qui est phénoménal. Ça veut dire que c'est une ville où, pour se déplacer, on met au minimum 3 heures pour arriver d'un point à l'autre.
Mon Dieu.
On a 300 km d'autoroute, mais ça ne fonctionne pas. La ville est complètement bloquée, congestionnée. Donc, les communautés de Gruen n'existent pas. Et l'idée de notre projet, justement, la nouvelle grille urbaine, c'est de recréer des liens, oui. Puisque les communautés de toute façon existent, mais elles sont éclatées. Donc c'est de créer des projets, donc des lieux, des nouveaux espaces, qui seraient des espaces de liens, justement, entre des communautés complètement fragmentées. Donc ça serait des nouveaux espaces publics, où en fait, qui seraient conçus avec le mouvement de l'eau, des endroits où on viendrait retenir l'eau qui passe, l'eau qui est sous la ville, et puis, je ne vous ai pas dit ça plus tôt, mais on n'a pas de système d'égout à Téhéran. Donc, c'est une ville de 13 millions qui utilise encore le système ancestral des puits. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout moderne. On est une ville moderne, mais pas vraiment. Et donc, il y a toute une gestion de l'eau à faire. Et donc, par exemple, un des premiers projets proposés d'ailleurs pour la ville, c'est un grand parc urbain au creux, dans le creux d'un des vallons, sous le pont d'une autoroute, un espèce de parc qui viendrait justement purifier les eaux des égouts des quartiers avoisinants, qui créerait un espace de contemplation aussi, puisque la ville a besoin d'espaces publics, et ces lieux de ces espaces publics peuvent être des lieux de contemplation de la nature. On a besoin de ça, de contempler la nature.
Je suis absolument d'accord avec toi. On aurait besoin de contempler la nature dans beaucoup de parties de notre terre.
Écoute, pense. Sarah, j'ai mentionné avant que tu as publié Téhéran 2050 et que ce projet, c'était, il était inclus dans l'exposition HydroCity à Toronto.
Oui.
Tu veux dire juste deux mots, parce que tu as encore quelques minutes comme ça?
Oui,
on connaît tes projets.
Oui, c'est vrai, ça fait partie d'une exposition qui s'appelle HydroCity, qu'on a montée à Toronto avec des gens très différents, mais notamment avec des gens de l'Université de Toronto. Donc c'était un symposium qui a réuni des acteurs différents. Et on aimerait continuer l'expo et travailler avec d'autres personnes. Pour l'instant, on pense peut-être amener l'expo à Paris, à New York, à Chicago, et puis pourquoi pas d'autres villes. Mais donc le thème, c'est la ville et l'eau, Radio City. Ouais.
D'accord, alors peut-être on pourra t'inviter ici à Bruxelles, si tu as envie de passer.
Ah bah, avec plaisir, avec plaisir.
Écoute, Sarah, alors je dirais que pour l'instant je te remercie, nous on reste en contact parce qu'on a différents projets sur lesquels on a envie de travailler.
Merci beaucoup pour m'avoir invitée.
Hein. Oui, je te dis seulement une chose, que je t'invite finalement à écrire quelque chose pour la revue d'architecture d'Omus, parce qu'ils ont sélectionné un texte qu'on avait écrit avec une copine qui se trouve à Téhéran, Tahereh Sariban, que peut-être tu connais.
Oui. Et voilà, oui, je connais, donc c'est elle qui a la galerie, voilà. La nouvelle galerie d'art.
Voilà, Aoun Gallery. Et
oui,
justement,
avec,
on a...
Avec mon ami architecte.
Voilà.
Avec mon ami architecte, Afarine.
Et comment ça s'appelle? Ah voilà, Afarine.
Afarine.
Oui, Afarine, et que j'ai connu, oui. Tu sais que je l'ai connu.
Les mondes vraiment tout petites.
Oui, c'est marrant, oui.
Ouais, parce qu'on ne peut pas dire comment Sarah et nous, on se connaît, mais bon, peut-être un jour, quand je te rappellerai, pour parler encore une fois de l'eau et de la water management, on va dévouer un peu notre histoire à travers Internet. Et pour l'instant, je te remercie beaucoup. Ça me fait...
Moi aussi, merci encore. Merci
voilà.
C'était
et
un plaisir
voilà.
De parler à Bruxelles.
Et OK. Et on se tient en contact. Je t'écris à partir de lundi. On se met d'accord. Merci
d'accord,
vraiment.
Très bien.
Grand merci.
Au revoir, Sarah. Merci. Au revoir.
Cari amici, allora, la tela sonora questa sera in contatto con Toronto, ma per parlarvi dell'Iran, per dire due cose importanti in italiano per i nostri ascoltatori che non capiscono magari molto bene il francese, che tre periodi possono essere distinti in questa foggiatura di Teheran sotto Mohammad Reza Pahlavi. Voi sapete che sotto il regno di Mohammad Reza Pahlavi Teheran ha conosciuto le trasformazioni più profonde di questa sua storia, di questa sua breve storia. Quindi dicevo tre periodi, uno il primo il rafforzamento della segregazione nord-sud, simbolizzato dalla partenza dei sovrani in residenze situate al nord della città, e questo è ancora uno dei punti dolenti di Teheran, il nord è ricco, il sud più povero, il primo piano d'urbanismo del 1969 che tentò di strutturare la città secondo un asse est-ovest, quindi quello che ci ha detto appunto Sara, che rende marginali i vecchi quartieri, che limita l'espansione della città in un perimetro stabilito per 25 anni, distruggendo quindi i quartieri spesso miseri costruiti fuori limite. E poi dopo il boom petrolifero del 74, la dichiarazione della potenza del regime politico e delle ambizioni iraniane con il progetto di creazione nel nord della città di una city international futuristica e prestigiosa, appunto il Shahestan Pahlavi, la città reale dove avrebbero appunto dovuto trasferirsi i punti salienti politici dell'amministrazione, che avrebbe affermato il ruolo internazionale di questa capitale dell'Iran. Noi sappiamo che le cose invece non sono andate così. Con Sara abbiamo comunque parlato dell'importanza dell'acqua e di come viene sviluppato la circolazione, anche il sistema idrico a Teheran. Lei sta studiando e ha una visione, quindi l'importanza della visione per cambiare il mondo e per credere in quello che facciamo. La prossima settimana probabilmente di nuovo Massimo De Martino. Lascerei la parola di nuovo a Barbara per dirci l'ultimo messaggio prima del suo evento, al quale teniamo molto, anche se diciamo che ci ha fatto un po' penare perché abbiamo avuto parecchi problemi d'organizzazione di vario tipo. Quindi Barbara, lascio i microfoni, se vuoi dire un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori, e poi vi salutiamo e vi diamo un abbraccio, un benvenuto al venerdì prossimo.
Sì, allora grazie di avermi invitata, grazie del lavoro di tutti, e io spero ci sia il modo di creare un po' di contatto, un po' di ascolto, un po' di condivisione.
D'accordo. Senti, hai menzionato prima Francesco, come si chiama Francesco?
Francesco Forlani.
Benissimo, allora lo vedremo magari stasera o domani.
Sì,
comunque ricordo giustamente, Mario mi ricorda di dirvi che il nostro appuntamento è domani alle ore 21 nella sala culturelle Espace Max, Rue Rup 4 a Bruxelles. Sito Radio Alma ci sarà sul podcast la puntata di oggi. Vi ricordiamo che questo evento Corpo Politico Corpo Etico è stato pensato da Barbara Gozzi in collaborazione con Dale Zaccaria e con tantissime altre persone che sono state citate prima, sponsorizzato dal Club del Libro e dall'Associazione Gramsci, di cui abbiamo qui il nostro Mario come rappresentante. Un breve accenno: ricordate sempre che la tela è una tela in espansione, si parla di poesia, e abbiamo constatato che con la poesia si può parlare di qualsiasi cosa.
positiva, rimanendo neutrali, quindi esprimendo un po' il nostro pensiero, cosa pensiamo degli aspetti così del quotidiano, ma attraverso una poesia, quindi si può parlare di tutto. Appuntamento venerdì prossimo, un bacio a tutti.
Ciao.
E grazie ciao. Alla nostra Paola ciao. In ciao, regia. Ciao ciao. Ciao.
Il est précisément 21h.